Se anche tu metti il cuore in ogni dolce, se inforni come atto di amore, se lo dici con una torta o coi biscotti al posto dei fiori, allora sei anche tu forno star e questo è il tuo posto. Ciao, sono Francesco Saccomandi e questo è Forno Star, il podcast. Tante curiosità sul mondo del baking e trucchetti che ci rendono la vita più facile in cucina. In questa stagione facciamo una chiacchierata con i miei amici, parliamo di cibo e di cos'altro ovviamente, li conosciamo meglio e ci facciamo lasciare, alla fine, una loro ricettina, che in fondo è uno dei regali più belli che qualcuno possa condividere con noi. Io sono originario di Ravenna, sono romagnolo, ma sono naturalizzato, adottato dalle Marche da qualche anno, per amore e per lavoro. L'ospite di oggi però, a Senigallia, nelle Marche, ma anche in tutta Italia, è una vera e propria istituzione. È un mago del cioccolato, ma soprattutto fa uno dei gelati più buoni che abbia mai assaggiato. Ragazzi, oggi è con noi Paolo Brunelli.
Ciao Paolo, benvenuto.
Hey, ciao.
Come andiamo?
Bellissima la voce.
Tutto bene? Allora,
benissimo, sì, bene, bene.
Super bene. Bene. Da dove ci stai parlando? Dove sei adesso? In quale delle tue location?
Sono in quella nuova, Senigallia, Marzocca.
Perfetto, sai che io devo ammettere con molta vergogna che non sono mai venuto a trovarti lì a Marzocca. Non
ci sono mai schedati.
Ormai sono una lista nera. Sono un fedelissimo di Viale Carducci, però la Marzocca non ce l'ho ancora fatta, ma ce la farò, prometto che ce la farò.
T'aspetto per colazione.
Ottimo, ottimo. Ascolta, allora volevo. Tanto grazie per queste quattro chiacchiere, anche perché il gelato onestamente è una delle mie passioni a livello di mangiare. Io se potessi vivrei di gelato e pizza, questo è poco ma sicuro. Allora ho detto, caspita, se non facciamo due chiacchiere con Paolo, che comunque è per me una delle referenze del gelato, ho detto, ma cominciamo. E mi ricordo quando abbiamo preso l'appuntamento insieme, mi hai dato il tuo indirizzo email, cioè ovviamente non diciamo nel podcast, però comprende la parola pop e mi hai detto, guarda, pop come la musica. Allora ovviamente mi hai incuriosito e sono un po' andato a, come dire, curiosare, perché sono un curiosone ovviamente, su articoli scritti che hanno parlato di te, e si parla anche della musica. Allora dico, magari la prima cosa che cominciamo un po' per rompere il ghiaccio, Paolo e la musica, cos'è, cosa rappresenta o cosa ha rappresentato per te la musica?
Beh, rappresenta tuttora uno degli amori imprescindibili della mia vita. Ah. Rinnegato però un po' di anni fa, quando mi sono tuffato proprio con il cuore completamente aperto al gelato, al mondo del gelato. Nel senso che da ragazzino ho provato a fare musicista, fino ad arrivare a mettere su lo studio di registrazione.
No.
Sì, in quel di Agugliano. Quindi facevo il gelato, ma in realtà mentre facevo il gelato pensavo solo esclusivamente a fare musica.
Che bello. Cosa suonavi? Che strumento suonavi?
Ma io suonavo un po' di cose male. Tutte, però male, nel senso che strimpellavo un po' la chitarra, anche se l'ho studiata a livelli alti, con anche musica jazz per un po' di anni, ho studiato pianoforte, ho iniziato con il basso, ma in realtà ero un disastro, wow. Cioè, adesso se lo possiamo dire, quindi non ero così, però ero abbastanza portato, diciamo, al primo approccio, poi come tante cose mie non approfondivo più di tanto, ma questo mi ha permesso però di fare delle cose musicali che gestivo da solo, quindi se avevo bisogno di un riff di chitarra lo facevo io, se avevo bisogno di un giro di basso lo facevo io, e
tutti i jingle, esatto.
Sì, guarda, cioè, tra l'altro con una figata che negli ultimi, non tantissimo, negli ultimi anni mi sono ritrovato dei vinili che avevo pubblicato con delle etichette indipendenti di Milano degli anni 90, di musica anche sembra apparentemente lontana dal mio mondo, nel senso che chi mi vede magari mi associa magari a un mondo un po' più raffinato da un certo punto di vista, invece io, vabbè, nasco rocchettaro, ma la musica è quella che avevo fatto, la musica techno.
Ma quindi, stupendo, no, proprio anni 90, un figlio degli anni 90.
Erano dischi che sono usciti sia in Italia ma soprattutto nel nord Europa, e me ne sono ritrovati negli ultimi anni nelle applicazioni di YouTube piuttosto che Spotify, quindi con il mio nome ma con pseudonimi dell'epoca, ci sono diversi pezzi che l'ho ritrovati.
Che hai fatto te?
Sì, wow. Figata, è stata una figata incredibile.
Ci puoi svelare uno pseudonimo dell'epoca che andiamo su?
Neanche,
neanche sotto tortura.
Neanche sotto tortura, però qualche volta su qualche post che pubblico metto della musica che è mia. Ah,
buona sapere.
Si sente un po' di pompa, boom 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 boom.
Ecco dove è. Che meraviglia, ma è bellissimo avere queste, come dire, queste vite. Tanto tutti noi pensiamo abbiamo avuto tante vite precedenti, poi parallele, future, quindi. E come è arrivato il gelato? Quindi rispetto, tu hai detto, prima ho cominciato, poi dopo l'ho trascurata per buttarmi sull'arte del gelato. Come è arrivata, come è nata questa passione?
Ma no, il gelato in realtà è stato un ripiego, perché la mia famiglia di origine, quindi la mia bisnonna nel 34 aprì la prima locanda sua da Guiano, questo paesino delle colline, le prime colline anconetane.
Sì.
E quindi la bisnonna, la nonna cuoca, mamma cuoca, lo zio sommeliere, tutti i fratelli di, insomma, una famiglia di ristoratori in qualche maniera.
Ah, okay.
E chi conosce o chi ha avuto modo di parlare o solo di vedere anche in foto mia mamma, che ha un'età abbastanza importante, se sente magari si incazza anche, quindi non la posso dire, però
ovviamente
è un personaggio, no. È un personaggio da matrona chef di vecchio stampo, con i capelli viola da più di 20 anni, molto ingombrante, quindi lo chef non avrei potuto farlo con mia madre, quindi o diventavo musicista, in qualche maniera ci ho provato, oppure a un certo punto mi sono ricreato il piccolo spazio che già facevamo in maniera molto limitata in questo più piccolo paesino, c'era il parco, sì, di paese dove si faceva già il gelato e io facevo qualcosina.
Ma
però poi
meraviglia.
A un certo punto dicono, se lo faccio devo giocare nella categoria superiore, quindi certo, con la musica avrei giocato in serie D o in una categoria abbastanza bassa, quindi dicono, voglio emergere in qualcosa, e il gelato mi ha permesso di fare un percorso molto, molto importante, inframmezzato poi da studi di vino, insomma il mondo della ristorazione è stato sempre nel mio DNA, cuoco,
sì, quello che è. Infatti, perché ho visto anche il discorso del cioccolato, è un qualcosa a te molto caro, giusto?
Ma quello è molto caro, in realtà è molto più, quella è proprio una cosa mia, quindi non è una cosa di famiglia. Quindi 20 anni fa c'è stato proprio ad un corso che feci all'epoca in un'azienda molto famosa italiana, soprattutto tantissimi anni fa, che sta a Perugia, dove si facevano corsi di cioccolato, ovviamente, negli,
sì,
anni 90 sempre, e io mi sono innamorato, perché casualmente era un corso di gelato a cioccolato, di pasticcere umbro, e dico, cazzo, non ho capito proprio, non merita niente, dico la parolaccia, ma...
Beh, ma tanto ormai, ma siamo tra di noi.
Siamo tra di noi, ma io un cioccolatino, una pralina così, mi si è aperto totalmente un mondo, ed è stato un amore proprio al primo boccone.
Che
e fino a quel momento avevo assaggiato, come tantissimi di noi, magari un cioccolato più, tra virgolette, più banale.
Sì.
Ed è stato un innamoramento, e come tutti gli innamoramenti è stata una fregatura incredibile, perché il cioccolato poi è entrato dirompente nella mia vita, e da imprenditore, se devo essere sincero, è sempre in Italia il cioccolato in qualche maniera è un prodotto ancora abbastanza di nicchia, al confronto del gelato, che invece è un altro discorso.
Sì, è un
però
po' in effetti, hai ragione. Gelato un po' più democratico, un po' per tutti, anche per tutte, sì, le tasche, obiettivamente.
Sì.
Il cioccolato invece diventa qualcosa di un po' più, sì, come dire, quasi come il vino.
È un po', sì, è relegato, però il vino si beve un po' tutto l'anno, il cioccolato è relegato un po' qui in Italia, forse ancora un po' al Natale o al limite alla Pasqua.
È vero.
Un po', sì,
è vero.
Non così, non c'è una tradizione come in Nord Europa, che il cioccolato lo mangiano anche le praline, lo mangiano anche ad agosto.
Ad agosto, esatto.
Sì. Qui da noi è ancora un po' difficoltoso. Però,
sì, c'è un po'.
Però a me non ha dato la possibilità proprio di trattare questa materia, che poi dopo ovviamente l'ho diversata con il gelato.
Certo,
quindi
certo.
Gelato e cioccolato per me è stato facile poi.
È stata un'evoluzione quasi naturale. E dei gusti che hai creato anche gusti molto particolari, molto che ricordano chiaramente il territorio, come il Porto Novo, come la crema Brunelli, ovviamente. Il tuo, quello a cui sei più legato, magari non necessariamente che ti piace di più, ma quello che affettivamente dici, questo è il mio bambino.
Ah beh, no, il ce n'è Colombino è stata, purtroppo devo dire, è stata la crema Brunelli, ed era la crema Brunelli. E dico purtroppo perché io faccio sempre riferimento anche qui musicale, quel, sì, che ne so, Umberto Tozzi che ha scritto magari tante canzoni di successo, ma in realtà è ricordato Chicchiale da mia, il ti amo, sì, ti amo ti, che dice anche
è vero, spalle,
no? Anche per lui probabilmente, no? E questo tormentone per me è diventato un tormentone che è imprescindibile, cioè non posso assolutamente toglierle, se no sarei impiccato su pubblica piazza dai miei clienti, perché è un gusto che è diventato veramente una nuova memoria.
È vero, cosa è verissimo.
Cosa bellissima, dove anche i bambini piccoli di pochi anni vengono lì e si chiedono la crema Brunelli insieme al pistacchio o la nocciola. È una figata. E quella all'epoca, qui stiamo parlando di ormai più di 20 anni fa, dove dico voglio fare un gusto che porti la mia firma, quindi ho ragionato sulle cose più buone che avevo all'epoca nel laboratorio, quindi è stato un semplice assemblaggio marchigianizzato poi con dei profumi del marchio. In qualche maniera la mia regione va sempre omaggiata, la adoro in tutte le sue sfaccettature, quindi è logico che come posso parlo della mia regione e utilizzo prodotti della mia regione.
Certo,
ma quindi la crema Brunelli.
Io da romagnolo trapiantato nelle Marche vedo questa, come dire, questo insieme di sapori, ma anche di ingredienti, di materiali che sono ricchissimi. Chiaramente anche la Romagna ha le sue ricchezze, ma nelle Marche vedo una ricchezza di una varietà, quindi dal mare alla campagna, alla montagna, tutto in una regione, che quindi sono veramente, come dire, un tripudio per i sensi, ed è bellissimo.
Fossi il presidente della regione Marche, adesso in questo momento ti prenderei come testimone, perché cioè, stai raccontando la mia regione con un'enfasi che faccio fatica a trovarlo in noi marchigiani. Quindi,
ma ne sono innamorato, ne sono veramente
effettivamente
innamorato.
Ma arriva tutto, quindi grazie da marchigiano. Lo farò riferimento a qualche politico, dico,
ci buttiamo questa. Però andiamo, corriamo. Io poi ho in mente un'altra, quando penso a te e penso al tuo prodotto, oltre chiaramente al gelato, la torta che accompagna ogni mio compleanno da 6 anni a questa parte, quando sono a Senigallia, che è la famosa torta, quella semifreddo, con le placchettine laterali di croccante e sopra i ciuffetti di meringa. Anche quella è diventata una tua firma, vero? Perché la vedo sempre, quindi immagino che la gente la chiede. Perché
sì, ogni tanto ci provo, no? con Tigna, dico vabbè, provo a fare altre torte da mettere in vetrina, ovviamente, perché certo, faccio il gelatiere, faccio il pasticcere con professionalità, cerco di espandere anche, di fare delle cose nuove.
Chiaro.
E anche lì, devo dire la verità, puoi mettere la torta più buona del mondo, però alla fine questa qui è entrata talmente tanto dirompente nell'immaginario di tanti clienti nostri che quindi non posso fare a meno di farla. E quindi la chiamano la torta con i croccanti intorno, l'hanno nominata così tutti i clienti.
Quella è il nome, la torta di croccante.
L'importante è il croccante, poi dopo dentro può starci anche l'aria, l'importante è il croccante intorno. Quindi si è modificata un po' negli anni, ma poco niente.
Perché è strategica poi, perché questi croccantini sono proprio la larghezza della fetta, quindi la tagli e non sbagli, è anche comoda, è anche furba, perché la tagli proprio in base secondo i vari
teoricamente democratica, nel senso che il croccantino dovrebbe essere un pezzettino per ogni pezzettino.
Esatto.
Poi dopo c'è qualcuno che fa lo spiritoso mentre taglia un po' di più dall'altra parte, per discorso.
Quello sempre. Progetti futuri, Paolo, progetti su cui stai lavorando adesso, Paolo, oltre quindi c'è il gelato, ci sono le torte, io vedo, perché tanto mi piace sempre, quando io ovviamente una volta alla settimana posso sgarrare, quindi il gelato non me lo toglie nessuno, vedo magari che hai, che so, anche gli assaggi di cioccolato con le nocciole, piuttosto che una volta, se non sbaglio, avevi anche i babà in vaso.
Sì, non sono in vaso cottura, sono cotti tradizionali, poi pastorizzati nel vaso, sì. Infatti tra l'altro con una duplice veste, quando ce l'abbiamo, con il rum, il classico, ma con una specificità di Brunelli che era il Kermes. Tu sai che con un nostro amico comune, un mezzo matto che adoriamo tutti a Senigallia,
ho già capito, grande Oscar
Guaiarini, 2 anni fa abbiamo fatto questo progetto. Per me anche lì è stato un amore incredibile, stiamo cercando di spingerlo più che possiamo anche per i nostri colleghi pasticceri, tutto. Questa è Kermes, dove abbiamo voluto dare dignità a un prodotto molto legato alla tradizione del centro Italia, quindi stiamo parlando di Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria,
certo.
e che però qualche volta è un po' denigrato da, diciamo, da dinamiche più o meno industriali. E dico, vabbè, se lo facciamo, se facciamo una zuppa inglese, all'epoca era per uno speech per Identità Golose, c'è stata la rivisitazione da parte mia di questa zuppa inglese, dico, vabbè, c'è Oscar, proviamo a fare una kermesse come piace a noi. Ed è venuta una figata, tra l'altro è stato premiato l'anno scorso da Spirito Autofono del Touring Club come prodotto della tradizione, quindi è un prodotto molto importante. E ci andiamo, quindi il babà, riprendendo il discorso, c'è anche nella versione al kermes, bagna con la bagna alla kermes. E poi tante cose, i progetti, l'anno scorso è scritto il libro a cui tengo moltissimo, che è I Am Not Gelato, con delle foto strepitose di Lido Vannucchi. Chi si occupa di gastronomia, di alta gastronomia, sa che parlo di una delle firme più importanti di foto come fotografo, dove c'è, non c'è neanche una ricetta dentro, dove c'è parla del di quello che stiamo raccontando anche adesso, quindi di perché magari ho fatto determinate cose. Quindi è molto più importante dal mio punto di vista, c'è veramente tutto il cuore dentro, quindi i racconti di storie e di ricette che poi sono state più o meno dei flop o dei successi, ma sono raccontati fino ad omettere però la ricetta stessa, perché la ricetta da un certo punto di vista in quel libro lì non c'entrava niente. Poi invece qualche giorno fa è uscito l'ennesimo libro invece professionale, quindi è un progetto che è partito da 10 giorni indicativamente, sono 100 domande dedicate proprio al mondo del gelato. Poi tante cose, adesso stiamo concentrati sulla stagione estiva,
ovviamente.
Tante collaborazioni con personaggi, con pasticceri importanti, ne avremo tante. E un piccolo remind, il 13 settembre, se non sbaglio, per la terza edizione Identità Gelato alla Rotonda, quindi questa manifestazione che parte da Milano, quindi il Tavolo di Milano, siamo riusciti in qualche maniera ad esportarla, dedicata a gelato, il 13 settembre di quest'anno, la terza edizione.
Ottimo, io chiamo il gelato, sarò lì in prima fila.
Perché arriveranno personaggi un po' importanti, soprattutto la pasticceria nazionale e internazionale, che però obbligatoriamente dovranno parlare di gelato. E quindi c'è la voglia, l'entusiasmo da parte mia, da parte di alcuni colleghi, dei mass media o chi si occupa di gastronomia, di elevare in qualche maniera il mondo del gelato, che ha bisogno di un racconto in più, no? Perché dicevi che è popolare il gelato, questa è una figata, però qualche volta questa popolarità è un po' come il mondo del caffè, nel senso che il caffè c'è un mondo incredibile dietro, non è che possiamo, ci sono 80.000 tipi di caffè, c'è quello più buono, meno buono, e c'è quello che costa di più, quello che costa di meno, quello che ha un racconto, una provenienza diversa da un altro, e il gelato è la stessa cosa. Utilizziamo degli ingredienti più o meno nobili, ha bisogno di essere raccontato, ha bisogno di essere elevato, ha bisogno di essere spiegato. Quindi quando te mi hai fatto l'invito, senti che parlo con enfasi,
ma caspita, sta zitta magari. Tu vai, è tutto tuo.
Quando parliamo di gelato vado nei metodi, quindi...
Ma io infatti ti lascio accordi, perché sono affascinato, perché sai, io adoro imparare, quindi figurati, mi stai raccontando una cosa che io conosco solo perché la mangio, quindi tutto quello che c'è dietro, tu parla perché io sono qui, bellissimo. E, pensavo una cosa, qual è, tanto sono d'accordo quando dicevi nel libro che ho fatto, quello che ti piace molto, il libro fotografico, non ha senso la ricetta, anche perché è bello sentire queste storie che ci sono dietro la creazione anche delle ricette, e magari anche perché se dai una ricetta, uno la fa a casa e dice, ah, non mi viene, allora il gelato di Brunelli non mi viene, ed è chiaramente tanto, ci sono mille modi per far venire bene il gelato. Per te il segreto fondamentale per un buon gelato, a parte, facciamo le materie prime, chiaramente, che devono essere le più fresche, le più buone, qual è il segreto per far venire bene un gelato, secondo te?
Ma in realtà non è per far venire bene un gelato, ma per far venire bene le cose in generale. Quindi è la voglia proprio di fare una determinata cosa o no. Nel senso che se ci poniamo in maniera negativa, è un approccio, e sono convinto che il gelato viene una schifezza. Quindi a parità di ingredienti, faccio sempre l'esempio, che ne so, di un classico spaghetto al pomodoro.
Sì.
Stessi ingredienti, sicuramente io lo faccio in un modo e te lo fai in un'altra maniera, magari sono eccezionali tutti e due, e poi magari arriva Uliassi che quei stessi ingredienti magari ti mette un approccio più amorevole del nostro e magari viene fuori una cosa strepitosa o il contrario, no?
Sì.
Quindi io sono convinto che quando anche in un mondo freddo come quello del gelato, però l'approccio che mettiamo, che è il fatto di, vabbè, forse sono scontato in qualche maniera, però voglio dire lo stesso, la passione, l'amore che uno fa il suo lavoro, e per fortuna, ecco perché dico che quando io faccio consulenza in giro per il mondo, insegno ai ragazzi molto giovani, dico basta con questa ossessione delle ricette, perché non è un problema, e le mie ricette sono lì, scrivo libri, le mie ricette sono quelle vere e potete prendere tutto quello che volete, però occhio, perché le ricette sono delle indicazioni, poi dopo voi ci dovete mettere del vostro, e il vostro è sicuramente la passione e l'amore, e poi sono quelle sfumature che cambiano inesorabilmente da persona a persona, da un piccolo, che ne so, da una piccola infusione piuttosto che da un insaporimento all'ultimo, che ne so, non so se è capitato mai di mangiare un piatto di pasta banale che vai al ristorante, poi magari sopra ci metti un po' di pepe e magicamente e
cambia tutto,
cambia, no? Già solo con un po' di pepe.
Sì, sì, sì.
E quindi se non ci mettiamo la voglia di fare questo lavoro siamo fregati, quindi quando mi dicono ah te sei fortunato, perché dico no, io non sono fortunato, sono 40 anni che faccio questo lavoro.
Hai capito?
Sì, io ormai sono più di 40 anni in realtà che faccio questo,
che
lavoro.
Meraviglia.
Poi all'inizio l'ho fatto un po' stancamente, no?
Beh, chiaro.
Però e ancora penso che si sente l'entusiasmo.
Assolutamente, si sente almeno, sia nella voce che anche nei prodotti che fai, perché comunque sono eccellenti, poco ma sicuro. E una domanda, se uno dovesse fare il gelato a casa, tu sei team gelatiera o team gelato senza la gelatiera? Qual è? Dove?
Diciamo che ci sono due tecniche, quindi è logico che se c'è la gelatiera in qualche maniera sei agevolato a fare il gelato, ma volendo sempre più in questi ultimi due anni, tra l'altro con la pandemia siamo stati a casa tutti, quindi sì, mi chiedevano sempre più spesso ricette o metodi di fare il gelato a casa senza gelatiera.
Okay.
Che si può fare in qualche maniera, però da gelatiere, come in qualche maniera penso di essere, diciamo che definirlo gelato è una forzatura, quello sì, senza gelatiera, e vi spiego il motivo semplicissimamente. Diciamo che il consumatore normale non sa che l'ingrediente è quello vero nel gelato, c'è un ingrediente imprescindibile per tutte le tipologie di gelato, che siano vegetali o tradizionali come il creme o la nocciola o il sorbetto di limone, c'è un ingrediente nascosto che se non c'è quell'ingrediente per me non è gelato, cioè non per me, proprio diciamo per legge, che è l'aria.
Ah, ok.
Nel movimento, che sia stato manuale come a fine dell'Ottocento, questo movimento veniva fatto manualmente e poi dopo è arrivato elettricamente con questa gelatiera che gira e poi ingloba naturalmente l'aria. Se non c'è l'aria non è un gelato, ma al limite potrebbe essere una via di mezzo tra una granita o al limite un ghiacciolo o un pezzo di ghiaccio. Quindi detto questo, però possiamo fare in qualche maniera anche un gelato di crema o un sorbetto di frutta tranquillamente congelando la ricettazione e poi dopo mettiamolo nel frullatore, in qualche maniera ricreiamo una crema, quella che definisco una crema gelato, che
certo,
però la soddisfazione di farla a casa è una figata, perché io anche quando sono stato a casa, che siamo stati tutti a casa, dico adesso
sì.
Dico adesso mi trovo il gelato, come faccio? Qui non ci arriva col delivery, in una zona depressa, e l'ho fatto a casa ed è bellissimo ragionare su farlo a casa. Quindi bene, semplicissimamente, se vogliamo fare un gelato di frutta, per esempio la fragola, che adesso inizieremo sempre a trovarle più buone, o albicocca, è molto simile come ricetta,
ecco,
possiamo fare 500 grammi quindi un 50% di frutta fresca,
sì,
con un 30% di saccarosio, o se ci piace di più uno zucchero di canna che prodotto da quel tono di caramello, o perché magari qualcuno che è più vegano, quindi utilizzare zuccheri alternativi come lo zucchero di cocco o lo zucchero mascobado, quello più piace a noi, però okay, è praticamente uguale, quindi diciamo 500 di fragola, 300 di zucchero e il resto di acqua. Un limone spremuto per dare un po' di acidità, di sostegno aromatico, frulliamo il tutto, mettiamo in congelatore, quindi questo liquido che il giorno dopo sarà congelato completamente, lo spezziamo in cubetti o lo mettiamo nei stampi del ghiaccio.
Del ghiaccio, sì, esatto.
Sì, va benissimo, quindi questi cubetti li mettiamo nel congelatore e ricreiamo in qualche maniera un sorbetto esattamente come lo faccio io nelle mie gelaterie.
Ah, che meraviglia.
50% di frutta e indicativamente un 30% di zucchero. Se ci sembra troppo dolce, a casa possiamo anche diminuire un po' lo zucchero.
Quindi sarebbe 500, sarebbe 500 di frutta, 300 di zucchero e 200 di acqua, giusto per arrivare,
sì,
al 100.
È un 10 grammi di succo di limone.
Perfetto.
E questa è una ricettazione molto semplice.
Da provare assolutamente, assolutamente.
Da provare assolutamente con qualsiasi tipo di frutta, diciamo simile alla fragola, che potrebbe essere un lampone, un mirtillo, ma anche una albicocca o un tipo di bosco, anche un'albicocca o una pesca.
Le pesche, infatti, che adesso sta arriveranno, sì, ciliegie.
Sì. E magari che ne so, con la pesca sostituire l'acqua con un goccio di moscato. E allora a casa è una figata.
Eccola, abbiamo già trovata la ricetta che ci piace.
Allora guarda, ce ne dicono in più, facciamo un'infusione con questo moscato con della salvia. Quindi facciamo moscato, pesca moscato profumato alla salvia.
Buonissimo, quindi infusione devi lasciarlo, ovviamente non lo riscaldi il moscato, ma lo metti solo le foglie.
Guarda,
di salvia in infusione.
La cosa ideale sarebbe quella di frullare lo zucchero con la salvia. E poi utilizzare questo zucchero profumato alla salvia per la ricettazione della
pesca. Ma che meraviglia. Ma sì, guarda, questa la proviamo subito, diventa la ricetta by Paolo Brunelli del sorbetto dell'estate. Tu la fai già nel laboratorio questa, o è una cosa che è venuta così? Allora.
No, è venuta così con te. Adesso facciamo pesca e vino e verdicchio, facevamo un po' di anni fa.
Hai capito? Pesca e moscato. Mi sa che questa la proviamo veramente, perché qualcosa di fresco fa sempre bene.
In quel caso lì, l'ultima cosa tecnica, magari se mettiamo il moscato, togliamo almeno 50 grammi di zucchero e allora andiamo con un po' di moscato. Così
certo.
È un po' meno dolce.
Ok, chiaramente. Benissimo. Oh Paolo, io ti ringrazio tantissimo perché è stata una chiacchierata intanto super divertente, molto informativa. Abbiamo avuto la ricettina, le ricettine finali. Non so cosa vorrei chiedere di più. Ci vediamo comunque sabato, domenica siamo lì in gelateria, quindi tappa fissa con giornata libera dalla dieta. Si sgarra da Paolo.
Ci vediamo, sono lì che vi aspetto tutti.
Dai, ti ringrazio tanto. A presto Paolo, un abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao.
Ti è piaciuta questa chiacchierata con Paolo Brunelli? L'avresti mai detto che sotto questo animo creativo c'era uno spirito pop? Io mi sono divertito veramente, veramente tanto. Poi mi piace chiaramente, essendo il gelato uno dei miei cibi preferiti assieme alla pizza, comunque impararne quanto più possibile. E poi ci siamo portati a casa ben due ricettine. Quindi mi raccomando, fammi sapere cosa ne pensi. Mi puoi trovare sul mio sito francescosaccomandi.com oppure su Instagram @francescosaccomandi. Ti ringrazio per aver ascoltato anche questo episodio. Magari iscriviti al canale così quando verrà caricato il prossimo ti arriva prontamente la notifica. Io sono Francesco Saccomandi, questo è Forno Star, il podcast, ma tu non dimenticare mai, siamo tutti Forno Star.